vicini di casa.
Questa Europa che amiamo sopportare.
Buongiorno e benvenuti, io sono sempre Claudia Bunci con voi su 105 Live, la Radio Vaticana in diretta. Oggi è il compleanno del Papa Benedetto XVI, quindi gli auguriamo di cuore lunga vita. E di che cosa parliamo oggi? Ovviamente del Papa. Il Papa però visto da una certa visione, perché ci interesserà quello che il Papa ha detto sull'Europa, la sua visione europea. Lo facciamo con degli ospiti in studio, è l'onorevole Marcello Pera, già presidente del Senato italiano. Buongiorno presidente.
Buongiorno Claudia e buongiorno agli ascoltatori.
E con Luis Badilla Morales, che è il giornalista della Radio Vaticana, più volte voce anche su 105. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a te e a tutti.
Quello che voglio far ascoltare ai nostri ospiti è quello che la gente ha detto su una frase storica, diciamo ormai, del Papa, perché l'ha detto nell'occasione dei trattati di Roma il 25 marzo. L'Europa, ha detto Benedetto XVI, rischia l'apostasia da se stessa se rinuncia alle radici cristiane. Vediamo che cosa ha detto la gente nel servizio preparato dalle nostre stagiste Sonia Leprini e Maria Chiara.
La gente dice:
il Papa sostiene che l'Europa rischia l'apostasia da se stessa se rinuncia alle radici cristiane. Lei cosa pensa a riguardo?
Io penso che non debba rinunciare né alle radici cristiane né ad altre eventuali radici, ma che debba essere aperta un po' a tutte le religioni e alle eventuali radici. Io penso che ci si debba essere una grande apertura in tutti i sensi.
Ormai l'apostasia ha preso il sopravvento, vediamo la mancanza di fede da parte delle persone.
Lei è d'accordo col fatto che il cristianesimo sia un elemento essenziale dell'identità europea?
Più che cristianesimo, io credo che di cristianesimo se ne parla poco. Si parla di cristianità, che è tutt'altra cosa. Il cristianesimo è quello che si attiene ai valori fondamentali che vengono dalla parola di Dio, la Bibbia.
Per il Papa noi tutti abbiamo il compito di contribuire a edificare una nuova Europa ispirata alla verità del Vangelo. Secondo lei da dove possiamo cominciare?
Nel libro di Deuteronomio c'è un comandamento che Dio diede all'antico Israele, dice: queste parole che oggi io ti comando le devi inculcare nel tuo cuore, le devi insegnare ai tuoi figli quando giaci, quando cammini, quando ti levi. Quindi principalmente dovrebbe partire dai genitori. I genitori non possono delegare ad altri certe responsabilità anche riguardo a quello che è la conoscenza di Dio, delle sue leggi, dei suoi propositi.
Le radici cristiane sono le radici che stanno all'origine dell'Europa stessa storicamente. Riferisce naturalmente non solamente ai cattolici ma anche ai cosiddetti protestanti, no?
Lei sa che cosa significa apostasia?
Sì, l'apostasia si riferisce a uno dei più grandi, oltre all'eresia, cioè dei peccati, chiamiamoli così, più gravi contro il cristianesimo. Una parola grave che però è usata, diciamo, in un tempo alquanto grave pure per gli stessi cristiani. Tempo, come diceva Huntington, no? La crisi, la lotta tra le civiltà, no?
Sei d'accordo con il fatto che il cristianesimo sia un elemento essenziale dell'identità europea?
Sì.
Il Papa ha espresso molte preoccupazioni sul futuro dell'Europa. Ha parlato di un'Europa smarrita, che dubita della sua stessa identità. Lei cosa ne pensa?
Beh, questo lo viviamo anche in Italia, con il Parlamento tutti i giorni, la libertà di coscienza è proprio anche uno smarrimento, perché diciamo gli stessi politici che abbiamo, cattolici, cristiani, si trovano in difficoltà per difendere gli stessi valori, cioè per dire, ci sono tantissimi politici che si definiscono cattolici, poi al momento del voto neanche loro sanno bene come votare, cioè la famosa libertà di coscienza parlamentare dei partiti politici, no? Lo smarrimento è proprio questo, dei cristiani che non riescono a ritrovare, diciamo, la loro identità. E
il Papa sostiene che l'Europa rischia l'apostasia da se stessa se rinuncia alle radici cristiane.
Le radici cristiane l'ha dette lui. Perché poi nessuno parla delle radici cristiane, l'Europa ha già tante radici, non sono solo cristiane, quindi io mi inchino alla parola del Papa. però non mi pare giusto.
Lei sa che cos'è l'apostasia?
Bah, grosso modo. L'apostasia significa uno che non va d'accordo con quello che la Chiesa decide, cioè che pensa come pare, cioè libero pensiero.
Il Papa ha sottolineato come l'Europa sembra incamminata su una via che potrebbe portarla al congedo dalla storia. Lei cosa ne pensa?
Ma io dico che la società attuale ci porta al congedo dalla storia. L'Europa è incamminata in una via che la porta al congedo dalla storia, però questo dipende dai valori. Cioè non ci sono più valori.
Se... Lui ha parlato anche del rischio di un individualismo. Lei cosa ne pensa?
Beh, io ne penso che l'individualismo può essere buono o cattivo secondo come si usa. L'individualismo di una persona che crea, per esempio, è buono. L'individualismo di una persona che pensa solo a sé è cattivo.
Ecco, di tutto e di più. La gente ovviamente può essere o no d'accordo con il Papa, però... mi pare che traspare una visione un po' pessimistica di questa Europa e poi non ha neanche le idee chiare su che cosa sia l'apostasia. Presidente, lei l'ha utilizzato questa parola più volte. Può spiegare una volta per tutte che cosa vuol dire?
Ma, sì, credo che ci sia questo tradimento, questo rinnegamento delle proprie radici da parte dell'Europa. In questo sta l'apostasia di sé medesima e anche l'apostasia del cristianesimo, perché è un fatto indubitabile, un fatto storico che, insomma, l'atto battesimale spirituale dell'Europa è il cristianesimo. Questo non possiamo ovviamente negarlo, così come è altrettanto storico il fatto che tutte le altre conquiste, gli snodi principali della storia europea hanno avuto a che fare con il cristianesimo, o positivamente oppure negativamente. Direi che ci sono poche conquiste nell'Occidente che non si debbono ad una influenza positiva del cristianesimo. Cito i due più grandi fenomeni, il capitalismo e la scienza moderna. Non si possono spiegare né l'uno né l'altro senza il ruolo della fede cristiana. Oggi questo senso di appartenenza ad una tradizione viene appunto rinnegato, viene tradito, viene nascosto, da ciò appunto l'apostasia, perché l'Europa ritiene che i valori che il cristianesimo ha portato dentro di essa, e cioè il valore della dignità della persona, il primo, della libertà, dell'uguaglianza, siano in realtà valori laici che non abbiano nessun fondamento spirituale o religioso. Si è dimenticato delle radici che nutrono anche questi valori e quindi cerca di godere, come dire, il risultato, i valori in quanto tale, cioè predica libertà, uguaglianza, parità e così via. Essendosi dimenticato di queste radici e di questo, del significato spirituale e religioso di questi valori, naturalmente li viola ad ogni piè sospinto. Questo spiega tutta la legislazione europea in tema di aborto, di clonazione, di sperimentazione sugli embrioni, di eutanasia, di eugenetica, passa di tutto e di peggio sul convento delle idee e delle misure politiche europee. E questo dimostra che si sta tradendo alcuni valori fondamentali di quella tradizione, da ciò l'apostasia.
Presidente, e perché lei, come uomo, come politico, come accademico, pensatore, non credente, ha riflettuto tanto su questa materia? Non solo ha dialogato a distanza e faccia a faccia con il cardinale Ratzinger prima, con il Santo Padre oggi, Benedetto XVI, perché lei ha approfondito questa cosa? Che cosa le richiama al cuore, per così dire, all'intelligenza ovviamente?
Ma io, come credo parecchi altri, ho ad un certo punto preso atto di una crisi. È la crisi dell'Europa, è l'Europa che si allontana dall'America, rinnegando anche il senso religioso della sua propria identità, ed è la crisi dell'Europa che oggi è accerchiata, è attaccata da un'altra civiltà, che è la civiltà islamica. Si parla molto, anzi non se ne può parlare molto, del famoso conflitto di civiltà, e io non mi arrendo a descrivere quello che vedo perché questa cosa è in corso. Allora, anche in quelli come me, credo parecchi altri, ad un certo punto ci siamo chiesti: ma perché siamo bersaglio di attacchi? Perché ci veniamo considerati degli avversari soltanto perché siamo, ricordo i comunicati dei terroristi, giudei e crociati, cioè apparteniamo alla civiltà giudaico-cristiana? E poi, perché questa crisi morale che ci circonda, che fa sì che qualunque desiderio individuale o di minoranza, l'ultimo esempio è il matrimonio omosessuale, venga considerato un diritto, anche se viola dei principi e di valori fondamentali? E allora questa crisi, che ha ragioni, come dire, interne alla nostra Europa e esterne adesso a causa di questo attacco, mi ha fatto pensare che, insomma, noi stiamo pian piano rinnegando nei fatti una storia, una tradizione che ci ha dato un'identità. E perciò quello che fino a ieri mi sembrava acquisito, scontato, i valori del cristianesimo vissuti ogni giorno, anche vissuti, come dire, nel nostro panorama, nel nostro ambiente, le nostre città, i nostri villaggi, mi è sembrato a rischio e in pericolo. E da ciò questo mio, di parecchi altri, tentativo di dire: no, difendiamo quella storia, anche se non siamo credenti. Ciò significa questo, però, precisamente: anche se non riteniamo che quei valori, in cui pur crediamo tutti quanti, non siano derivati da Dio che si è fatto storia, che si è fatto carne. Questo è il passo in più che il credente fa, ma anche senza fare quel passo in più che pure può essere fatto, che pure arricchisce la vita di ciascuno, noi dobbiamo credere che quei principi, quei valori, che comunque storicamente sappiamo essere il risultato del cristianesimo, siano dei valori fondamentali, non solo, ma anche universali. Avendoli visto a rischio, ci siamo ribellati.
Posso completare la domanda? Perché persone come lei arrivano a questa conclusione? Perché altri, penso in Francia al presidente Chirac o a tanti altri laici come lei, che non arrivano a questa conclusione? Qual è la differenza secondo lei?
È la differenza che passa, per far usare quella che sembra una sottigliezza, tra laicità e laicismo. La laicità è una separazione tra una sfera pubblica, politica, e una sfera religiosa, tra la Chiesa come istituzione e lo Stato come istituzione. Ma il laicismo è un'altra cosa. Il laicismo è un'altra religione, è una religione positiva, una religione razionalistica, una religione illuministica, che in quanto religione si contrappone alla religione storica principale dell'Occidente, dell'Europa, cioè il cristianesimo. Quando la laicità diventa dogma e diventa ideologia, si trasforma in laicismo, e il laicismo è proprio apparentemente la religione positiva della Francia su cui insiste il presidente Chirac, e ha insistito altri ancora prima di lui. Quello, secondo me, è un pericolo, un rischio, anzi lo ritengo un veleno dell'Europa.
Ecco, il Papa, durante l'udienza ai partecipanti del congresso di Comece, ha detto proprio che cos'è l'identità europea. Sentiamolo.
Non si può pensare di edificare un'autentica casa comune europea trascurando l'identità propria dei popoli di questo nostro continente. Si tratta infatti di un'identità storica, culturale e morale, prima ancora che geografica, economica e politica. Un'identità costituita da un insieme di valori universali che il cristianesimo ha contribuito a forgiare, acquisendo così un ruolo non soltanto storico ma fondativo nei confronti dell'Europa. Tali valori, che costituiscono l'anima del continente, devono restare nell'Europa del terzo millennio come fermento di civiltà.
Ecco, non è semplicemente una questione di radici, quindi, è una questione di identità europea. È come se noi non fossimo più europei se non siamo quelli che il Papa descrive.
Beh, infatti io mi chiedo: ma com'è possibile pensare di edificare una Europa politicamente unita se i popoli che devono unificarsi sotto istituzioni comuni non hanno una identità. Se non si riesce a rispondere alla domanda «ma che cos'è l'Europa?», il processo di unificazione politica ad un certo punto si arresta oppure diventa una imposizione se non è accompagnato, direi anche preceduto, comunque nutrito da un processo di identificazione di carattere culturale, perciò di carattere morale. Dice bene il Papa, questa identità è storica, è culturale, è morale, prima ancora che essere religiosa, anche se naturalmente storicamente è vero il contrario. Ma senza un'identità storica, culturale e morale, come si può mettere insieme uno Stato? Come si possono dare delle istituzioni ad una comunità? Il Papa fa un richiamo importante, lo fa in un momento di crisi. Mi si lasci dire, io sono molto pessimista sul futuro prossimo del processo di integrazione, di unificazione politica, perché non lo vedo accompagnato da questo processo di consapevolezza, di identità. Io sono convinto che solo Benedetto XVI, in un momento gravissimo di crisi della politica europea, in un momento di assenza di grandi leader che siano ispirati, come in gran parte lo furono i fondatori dell'Europa, da De Gasperi a Schumann a Adenauer, solo Benedetto XVI può salvare l'Europa e infondere in essa il senso della identità e della unità spirituale. Spetterà poi ai politici trasformare questo in istituzioni o iniziative o misure adeguate, ma solo lui può fermare questa nuova barbarie che ci sta investendo tutti, cioè questa laicizzazione, scristianizzazione dell'Europa. Fenomeno gravissimo, perché è appunto il fenomeno della perdita dell'identità. E senza identità nessuno può vivere.
Su questa visione perché non c'è un consensus in Europa? Perché lo dice lei e non lo dicono gli altri, appunto? Questa è anche una domanda che faccio a Luis.
Io credo che non ci sia consenso perché la maggior parte dei leader politici europei ritengono che il laicismo ormai sia il nuovo credo a cui non possiamo rinunciare. Qualcosa sta accadendo naturalmente, perché se è vero che è in corso un forte scontro, comunque una tensione tra l'Islam e gran parte di esso nei confronti dell'Occidente, allora sarà gioco forza, necessità domandarsi da parte dell'Occidente, soprattutto l'Europa, ma chi siamo noi? E quindi cercare di darsi una risposta. Ma allo stato attuale, siccome l'Europa vive anche questo attacco ai suoi confini in maniera molto spensierata, molto allegra, pensa che i pericoli ci siano, ma spesso dovranno essere risolti dai noti cattivi sceriffi americani. Fin tanto che questo rischio non diventerà molto più serio, io credo che l'Europa non si può, i leader politici europei almeno non si porranno il problema della sua identità.
Luis?
Beh, io più che dare la mia opinione, che non ha molta importanza, approfitterei del presidente Pera che sta dicendo delle cose appassionanti. Io vorrei insistere un po' su quello che lei per due o tre volte ha detto, anche appena qualche minuto fa, l'attacco all'Europa da parte di altre civiltà, in particolare di quella islamica. E quale secondo lei sono le caratteristiche o gli elementi che le consentono fare questa affermazione? E soprattutto, è possibile un dialogo in definitiva con questa civiltà?
Beh, intanto per quanto riguarda gli elementi, il fenomeno del fondamentalismo islamico è un fenomeno innegabile, il fenomeno del terrorismo ovviamente in nome dell'Islam è anch'esso un fenomeno innegabile, la presa di posizione di fondamentalisti e terroristi i quali addebitano all'Europa ciò che è, cioè l'essere giudea e cristiana, più che ciò che fa, che sono fenomeni innegabili, a questi dobbiamo una risposta. E poi c'è crescente anche dentro l'Europa un tentativo di interpretazione dell'Islam come una religione, diciamo così, forte, di imposizione. E qui viene il punto fondamentale anche sul dialogo. E per me è fondamentale allora la risposta alla domanda che il Papa aveva sollevato nella sua celeberrima lezione di Ratisbona, quando poi fu attaccato, dovette difendersi in prima persona nel silenzio colpevole generalizzato dell'Europa, come se il Papa facesse una domanda solo per sé o semplicemente accademica e non avesse un grande risvolto culturale e politico. La domanda è all'Islam. Essere religione anch'essa del Logos, della ragione, è anch'essa religione di amore oppure religione di spada? Cioè ritiene che si possa ottenere l'adesione ad una religione usando la forza o la violenza? Storicamente è una domanda che riguarda anche il cristianesimo, lo sappiamo, perché ci sono pagine e pagine di storia del cristianesimo in cui, come dire, la spada o la forza o la violenza o la prepotenza o l'arroganza ha prevalso sulla caritas e anche sul logos. E il Papa nei suoi scritti non se lo è mai negato tutto questo. Ma la domanda pertinente attuale era quella sull'Islam. Dalla risposta a quella domanda, cioè se si vuole insistere sul logos, sulla caritas, sulla compassione, dipende la possibilità del dialogo. Purtroppo, visto che anziché rispondere in maniera pertinente a questa domanda, molti esponenti dell'Islam, anche in Occidente, e non solo nei paesi arabi o islamici, hanno risposto con la denigrazione, con l'aggressione, con la critica e con gli attacchi. E purtroppo, ancora una volta, ho assistito ad un'Europa, come dire, attonita, silenziosa, muta, con la motivazione che non si poteva parlare, non si poteva dire, non si doveva prendere posizioni per non urtare, come si dice, gli altri o per non interferire con gli altri. Ecco, è questa debolezza intrinseca che mi fa pensare, oltre alla mancanza di risposta su che tipo di religione è l'Islam o vuole essere l'Islam, mi fa pensare alla difficoltà obiettiva del dialogo.
Ecco, però il Papa ha, diciamo, mostrato una certa apertura al discorso, per esempio, dell'entrata della Turchia in Unione Europea. No, anche se ovviamente ha detto questo non è una questione che compete al Vaticano, quindi c'è forse un modo di dialogare con questo modo. Poi non so se Papa si può ritenere un genio incompreso soltanto perché ci dice che guarda c'è un attacco di fuori e quindi sentiamoci in un certo modo più cristiani per superare questo attacco, ma secondo me il discorso è forse un po' più profondo, non so.
No, è vero, sul punto del dialogo ha sottolineato un elemento che a me pare fondamentale, cioè che il dialogo è un dovere, perché esiste una pluralità di opinioni, di religioni, quindi il dialogo è un dovere. Ma che cos'è un dialogo, il dialogos? Cioè è un incontro tra due interlocutori, ciascuno dei quali ha una convinzione, la convinzione della bontà o della verità o della giustezza delle proprie opinioni. E perciò il dialogo è una specie di polemos, cioè una polemica affinché per il tentativo di ciascuno di convertire o di far cambiare opinione all'altro. La domanda è, ma si può avere un dialogo se uno dei due interlocutori dichiara fin dall'inizio che non ha un'opinione propria oppure ritiene che l'opinione propria sia tanto buona quanto quella degli altri? Il relativismo tipico dell'Europa. E il Papa dice di no, a me pare che ci richiama ad un dovere, che se vogliamo dialogare non possiamo rinunciare alla propria identità. L'errore che sta compiendo molta parte della cultura europea è che l'affermazione della propria identità comporterebbe un atteggiamento aggressivo, violento, il che non è vero. È vero il contrario, che la rinuncia della propria identità invita gli altri alla invasione o alla conquista.
Infatti proprio sempre nell'udienza ai partecipanti del congresso alla Comece, Papa ha detto proprio come si può costruire una comunità. Sentiamo.
Una comunità che si costruisce senza rispettare l'autentica dignità dell'essere umano, dimenticando che ogni persona è creata ad immagine di Dio, finisce per non fare il bene di nessuno. Ecco perché appare sempre più indispensabile che l'Europa si guardi da quel atteggiamento puramente pragmatico oggi largamente diffuso, che giustifica sistematicamente il compromesso sui valori umani essenziali, come se fosse l'inevitabile accettazione di un presunto male minore.
Ecco, siamo quasi in chiusura, quindi un commento su questo argomento.
Sì, mi rafforza in questa convinzione che avevo detto, cioè che solo lui, grazie alla sua autorevolezza e anche grazie al consenso che sta suscitando tra moltissime persone in Europa, e certamente non soltanto, questo è un fenomeno importante, un nuovo tra i credenti in senso stretto, solo lui può acquisire quella autorevolezza e quella voce da invitare almeno gli europei a riflettere su se stessi, alla crisi che stanno attraversando, trovando poi alla politica liberamente le sue istituzioni. Ma una crisi c'è, è una crisi interna di valori europei, è una crisi che deriva anche dall'esterno, e se non si recupera il senso, di, come diceva adesso il Papa, della comunità, e cioè della identità di una comunità, della natura anche spirituale dell'essere comunità, che non vuol dire essere semplicemente aggregati, essere assieme, se non si recupera questo, l'Europa avrà una crisi ancora maggiore.
Presidente, a me sembra di vedere una certa contraddizione, forse solo formale, quando da una parte si dice, e lo ha detto lei, sottolineato diverse volte, non c'è una identità europea, nel senso che si rinuncia a capire che nel dialogo con l'altro il punto di partenza è la propria identità. Però al tempo stesso vediamo fallire il processo di unificazione, il trattato costituzionale, proprio perché c'è troppa identità nazionale. Non si riescono a mettere d'accordo. Allora c'è o non c'è questa identità? O sono due cose diverse?
No, credo che quella che lei chiamava l'identità nazionale, che ha fatto per ora naufragare il processo, almeno la parte finale dell'unificazione politica, cioè la cosiddetta Costituzione europea, sia una prevalenza, una rinascita di interessi nazionali, di interessi di carattere economico più che di identità di singoli popoli che non vogliono perdere la loro storia, come peraltro è giusto. No, lì c'è veramente una divergenza di carattere politico. L'Europa oggi non è unita sulla politica estera, l'Europa oggi non è unita sulla politica militare, non ne ha una, e l'Europa non è unita nemmeno là dove è più forte apparentemente, sul terreno economico, perché c'è una divergenza fortissima tra, l'abbiamo visto nel referendum contro la Costituzione europea in Francia e in Olanda, tra coloro che dicono che l'Unione Europea è troppo liberista, troppo a favore del libero mercato, troppo americana, e coloro che invece dicono che è esattamente il contrario, cioè troppo dirigista, troppo statalista. Lì quella che lei chiamava una contraddizione la troverei ancora nel fatto che non c'è una fusione tra gli interessi nazionali dei paesi europei e l'interesse sovranazionale europeo.
Ecco, qua purtroppo dobbiamo chiudere. L'unica cosa che le chiedo, Presidente, è che se appunto oggi sì. È il compleanno del Papa, quindi se vuole fare gli auguri.
Se permette, farei molto volentieri e cordialmente gli auguri a Sua Santità, doppi se posso dire, ovviamente auguri di carattere personale per la stimabile e bellissima persona che è, e anche gli auguri per il suo magistero. Sono tempi difficili, ma io sono convinto che quello è veramente l'uomo che in una circostanza storica come questa può invertire, cambiare, modificare l'ordine degli eventi. Perciò auguri Santità.
Grazie all'onorevole Marcello Pera, già presidente del Senato italiano, e grazie anche a Luis Badiglia Morales, giornalista della Radio Vaticana, che mi ha aiutato oggi a fare questo programma. Claudia Bumci vi saluta, vi dà l'appuntamento sempre lunedì alle 11:05 con Vicini di Casa, lasciandovi con gli auguri della gente per il Papa. Auguri Santità.
Tanti cari auguri di buon compleanno e tanta salute.
Tanti auguri di cuore, caro Pontefice. 100 anni di salute e 100 anni di vita per noi.
Tanti auguri, poverello, perché io non vorrei essere a posto suo nemmeno morta. Quindi un sacco di... perché Papa ha delle responsabilità gravissime, perché tutto il mondo, almeno quello cattolico, lo guarda e lui deve decidere per tutto il mondo cattolico. E non è una cosa semplice. Che sia un buon Papa. Obiettivo? che guardi in faccia la gente, non si fidi troppo delle dottrine e soprattutto la sofferenza della gente dovrebbe guardare, di tutta la gente.
Tanti anni di pontificato.
Auguri al Papa che possa continuare la sua missione apostolica e proseguire nel cammino illuminato dalla luce del Signore e dalla grazia di Dio.
Santità, tanti auguri per il suo compleanno, che il Signore la benedica sempre, la accompagni.
Tanti auguri Santità, noi preghiamo per lei, auguri, auguri.